Il tema è il potere regolamentare. Il potere regolamentare è un potere normativo, ossia è un potere, il potere di porre fonti che stanno, atti normativi, che stanno a un livello inferiore alla legge. Sono atti normativi, sono fonti del diritto che hanno la particolarità di provenire sempre e regolarmente dal potere esecutivo. Da organi di amministrazione. Questo rende il mondo dei regolamenti particolarmente complicato, perché ogni organismo amministrativo produce regolamenti. E così noi troviamo regolamenti dello Stato, della regione, della provincia, del comune, della comunità montana, della circoscrizione comunale, dell'università e così via. Dico l'università perché l'università è un ente pubblico. La scuola, quella specie di incubo da cui siete usciti, è un ente pubblico e come tale si regola tramite regolamenti. Noi abbiamo una serie di regolamenti, regolamenti sull'iscrizione all'esame, regolamenti sulla formazione dei piani di studio, i regolamenti sulle tasse. Atti normativi, tutti gli atti normativi che provengono da organismi pubblici hanno la forma del regolamento. Non è una categoria chiusa, come vedete, mentre la categoria degli atti legislativi è una categoria, come ieri abbiamo visto, blindata e interamente descritta in Costituzione, la categoria dei regolamenti è una categoria scritta in leggi e quindi in teoria ogni legge potrebbe configurare un suo particolare regolamento. Ed è più o meno così. Ed è per questo che l'università c'è un potere regolamentare, perché c'è una legge che si perde nella notte dei tempi, che affida all'università il potere di normare, di disciplinare alcuni oggetti, alcune materie, e quindi un potere di emanare regolamenti. Una delle banalità che si dicono è che naturalmente i regolamenti sono cose di scarsa importanza, cioè è sempre il concetto dell'importanza, no? Che l'importante è la legge, mentre il regolamento è una cosa, insomma, trascurabile. È una grande sciocchezza, perché il primo postulato della teoria dei regolamenti dice questo: i regolamenti sono leggi. La definizione più antica di regolamento è anche quella che più ci dice qualcosa attorno al regolamento. I regolamenti sono leggi in forma amministrativa, sono atti legislativi, hanno un contenuto legislativo, ma una forma amministrativa. Questo sta a calcare il fatto che il regolamento si distingue dalla legge essenzialmente per la forma, dove la forma, quando si parla di atti, è data da il procedimento, dall'organo e dal nomen iuris. Questa è la forma. Allora, quando si dice che questo atto ha la forma della legge, diciamo che l'organo è il Parlamento, il procedimento è quello dell'articolo 72 Costituzione, il nomen iuris è legge. E quando diciamo che un atto ha la forma del regolamento, facciamo riferimento a un potere esecutivo, a un procedimento stabilito dalla legge e a un nomen iuris indicato dalla legge. Ma come sostanza, tra legge e regolamento, non c'è nessuna distinzione, e questo vi spiega perché il Costituente ha posto le riserve di legge. Perché se ci fosse una differenza ontologica di contenuto tra legge e regolamento, il Costituente non avrebbe avuto il bisogno di distinguere la competenza di uno dalla competenza dell'altro, perché si sarebbero distinti su base ontologica. Ma invece l'ontologia non serve, c'è l'assoluta sovrapponibilità tra quello che è un atto legislativo e quello che è un atto regolamentare. È la forma che cambia. Per cui la riserva è sempre una riserva a una forma, sia pure una forma di atto con forza di legge. Perché è nella forma, nel procedimento, che stanno le garanzie della riserva di legge. Anche gli atti con forza di legge, prima o dopo, passano per il Parlamento, ed è lì il valore, è nel valore della procedura parlamentare che sta la garanzia, nella forma, non nel contenuto. Per cui pensare che i regolamenti siano atti di scarsa importanza è una scemenza, da cui vi diffido. Questi tutti i regolamenti. Anche i regolamenti comunali. I regolamenti comunali poi, tra l'altro, sono delle piccole leggi in realtà, molto, molto presenti, siccome la comune è molto vicino a noi, i regolamenti comunali sono molto vicini a noi, sono molto presenti, tutte le multe che vi dà la polizia municipale per violazione di regolamenti. Regolamento di igiene, regolamento edilizio, il regolamento cimiteriale e così via, regolamento di sanità. Sono tutti regolamenti che sono piccole leggi comunali, articolate, organizzate per articoli e così via. Ora, io vi parlo oggi soltanto dei regolamenti statali, tutto il resto ve lo studiate. Questo è un diritto regionale, questo è un diritto degli enti locali e tutto questo è un diritto amministrativo. Quello che a me interessa attualmente è il regolamento statale. Poi, quando parleremo di regioni, scopriremo che c'è anche il regolamento regionale e che le due fonti stanno in rapporto di reciproca esclusione. Ma io vi sto facendo, attualmente sto finendo, quello che è il sistema delle fonti statali. Allora, parlando di regolamenti statali, noi abbiamo da distinguere immediatamente tra regolamenti governativi e regolamenti ministeriali. E anche questi si distinguono non per il contenuto, ma essenzialmente per la forma, ossia per il procedimento. E siccome i procedimenti sono diversi, uno è più gravoso dell'altro, uno è più garantista dell'altro, questi due tipi di regolamenti stanno in rapporto di gerarchia. Questo sta sopra, il regolamento governativo sta sopra e il regolamento ministeriale sta sotto. Il regolamento governativo prevale su quello ministeriale. E perché prevale? Perché adesso vedremo che c'è un procedimento più gravoso. Naturalmente, se noi dobbiamo capire qual è la forma di questi regolamenti, dobbiamo andare a leggere una legge. La disciplina la troviamo nella fonte di rango superiore in una legge, e precisamente nella legge 400 di cui ho parlato ieri, dell'88, articolo 17. È lì che troviamo una disciplina, attenzione, una disciplina generale dei regolamenti. Perché sottolineo il fatto che è una disciplina generale? Perché essendo questa una legge ordinaria, non può impedire che altre leggi ordinarie prevedano regolamenti che abbiano una disciplina particolare. Prevedono un particolare regolamento, un particolare procedimento per fare quel regolamento. Capite? Sono fonti tutte pari grado le leggi, per cui la legge 400 è una legge come le altre. Ve lo spiegavo ieri, non è una legge fichissima. E di conseguenza le leggi successive possono tranquillamente infischiarsene e disciplinare, prevedere particolari regolamenti con particolari procedure. Quando invece la legge ordinaria non lo fa e dice semplicemente l'attuazione di questa legge sarà fatta con regolamento, scatta la disciplina generale. Perché questa è una disciplina appunto generale, derogabile da una legge speciale, rapporto tra genere e specie, criterio della specialità. Ok? Dove c'è una disciplina speciale, questa prevale sulla legge generale. Se no, questa ha un valore, come dire, complessivo, generale, qualche volta supplettivo laddove fosse abrogata la disciplina speciale. Come si fanno i regolamenti? I regolamenti naturalmente hanno una procedura molto diversa nei regolamenti governativi rispetto a quelli ministeriali, questo è ovvio. I regolamenti governativi hanno una procedura con i soliti blocchi, iniziativa, deliberazione, emanazione. Iniziativa del Ministro, deliberazione del Consiglio dei Ministri, emanazione del Presidente della Repubblica. Anche questi sono emanati dal Presidente della Repubblica. E che ovviamente svolge un controllo anche su questi. L'articolo 87, enumerando i poteri del Presidente della Repubblica, dice: promulga le leggi e emana i regolamenti. Questa frase, che è una frase che riguarda l'attribuzione di funzioni al Presidente della Repubblica, è stata interpretata, questo più che per tradizione che per logica, in questo senso che emana i regolamenti governativi, solo quelli, non anche i regolamenti ministeriali. Perché? Non lo so. Questa è l'interpretazione che è stata data, un po' perché la tradizione del precedente regime statutario, un po' per non far impazzire il Presidente a emanare tutti i decreti del Ministro. L'iniziativa va in Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri prepara uno schema, questo schema viene presentato al Consiglio di Stato. Due parole sul Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è uno dei buchi neri del sistema costituzionale italiano. Per questa ragione il Consiglio di Stato svolge due funzioni incompatibili. Una è la funzione consultiva nei confronti degli atti del governo. Quando il governo e le altre pubbliche amministrazioni hanno bisogno di sapere, avere un parere giuridico, si può, non si può, si rivolgono al Consiglio di Stato. Di solito glielo sconsiglio alle amministrazioni di farlo, perché è come affidarsi alla roulette russa. Il Consiglio di Stato dà un parere, Questo parere, come tutti i pareri, può essere facoltativo, obbligatorio o vincolante. Che ci sia un parere del Consiglio di Stato vincolante lo possiamo escludere, anche se è discutibile. Ci sono i pareri facoltativi e quelli obbligatori. Allora, se l'amministrazione universitaria vuole sapere se può fare una cosa oppure no, si rivolge al Consiglio di Stato e quindi usa una sua facoltà, come potrebbe anche non usarla. Sta chiedendo un parere, come potrebbe chiederlo a un principe del foro, auguri, lo può chiedere al Consiglio di Stato. Invece su alcune cose il parere è obbligatorio e in particolare sui regolamenti il governo non può emanarli se prima non acquisisce un parere di legittimità del Consiglio di Stato, che si esprime in termini, attenzione, di legittimità. È legittimo o è illegittimo? Ossia, è in contrasto con le fonti superiori, legge e Costituzione, oppure no? Questa però non è l'unica funzione che svolge il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è anche giudice. È il giudice d'appello, cioè di secondo grado, della giurisdizione amministrativa. Giudice amministrativo. Ossia, quando voi impugnate un atto amministrativo, vi rivolgete al TAR in prima istanza, di fronte alla sentenza del TAR ricorrete al Consiglio di Stato. In nessun paese civile lo stesso organo può svolgere funzioni consultive e giurisdizionali. Questo è ovvio. Ci aveva provato, credo fosse ancora a Washington, con la Corte Suprema a chiedere un parere legale sulla legittimità di una legge, la Corte Suprema ha detto no, io sono giudice delle leggi, mica il tuo consulente. Se fossi il tuo consulente sarei coinvolto nel procedimento e quindi non sarei terzo rispetto al giudizio. No? Tu mi chiedi un parere di legittimità prima, posso poi io fare il giudice dopo? Perché chi dà il parere viene coinvolto nel procedimento. È vero che il governo non è tenuto a rispettare il parere del Consiglio di Stato, in quanto un parere obbligatorio non facoltativo. C'è un onere di motivazione e spiega, benché il Consiglio di Stato abbia detto questo e quest'altro, io ritengo che invece non sia così. Via, lo può fare. Ma voi capite che il Consiglio di Stato, se ha dato un parere negativo e fosse il giudice d'appello, il governo si sparerebbe nella tempi. Perché o sono completamente schizofrenici, oppure è chiaro che il giudice dovrebbe tenere fede al suo parere. Per questo non possono svolgere le due funzioni. E allora hanno deciso di essere schizofrenici. Ossia il Consiglio di Stato è splittato, è diviso in sezioni, alcune fanno solo lavoro di giudice amministrativo e alcune fanno solo lavoro di consulenze. Ok? E hanno composizioni diverse, profondamente diverse. Pensate che nel Consiglio di Stato consultivo la nomina è del governo. È il governo che mette lì i suoi esperti. Capite? E spesso questo è fatto alla fine legislatura, in cui alcuni capi di gabinetto vengono messi in Consiglio di Stato. Frattini, per esempio, era consigliere di Stato e dopo è diventato ministro. C'è un'osmosi quasi strutturale tra i consulenti del politico e i membri del Consiglio di Stato. E chiaramente questi non potrebbero mai fare i giudici. L'organo, le sezioni del Consiglio di Stato che fanno da giudici sono composti da magistrati che hanno vinto un concorso, questo è ovvio. Per cui la schizofrenia, la divisione tra sezioni è quello che fa reggere la legittimità del Consiglio di Stato, ma parlando della Corte Costituzionale vedremo come ci sono più casi in cui questa coesistenza diventa insopportabile. Allora, la sezione consultiva del Consiglio di Stato esprime il suo parere e dopodiché il Consiglio dei Ministri delibera e passa al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica emana e va alla Corte dei Conti. Altro organo complesso, la Corte dei Conti non è una corte nobiliare, è la Corte dei Conti nel senso che il giudice è contabile, è un organo indipendente, un organo di rilevanza costituzionale, previsto dalla Costituzione, che è nata, appuntatevi questa cosa, è nata in tutti i sistemi parlamentari, compreso nell'Unione Europea, come braccio delle assemblee, delle assemblee parlamentari. È il Parlamento che ha inventato la Corte dei Conti, per il semplice fatto che il Parlamento ha sentito il bisogno di dotarsi di un braccio lungo che stesse appiccicato al collo del governo e controllasse i singoli milioni di atti del governo. Per cui tutti gli atti del governo passano per il controllo della Corte dei Conti e li controllano soltanto sotto l'aspetto contabile, che non è poco, cioè se c'è la copertura finanziaria, ma anche sotto l'aspetto della legittimità. Per cui i rilievi che il Consiglio di Stato fa in questo caso possono diventare rilievi confermati dalla Corte dei Conti in questo caso. Capite? Il sistema è un sistema costruito con una bella idea progettuale, è una forma di governo parlamentare dove il governo deve rispondere alle Camere, ma le Camere non possono stare tutto il giorno a leggersi le delibere del signor Ministro, ce ne sono tanti di signori Ministri, e di conseguenza gli appiccica questa zecca al collo che controlla ogni atto, ogni singolo atto, compreso il regolamento. Però il governo è un organo costituzionale, è un organo che c'è un'investitura, adesso vediamo se diretta o indiretta sarà un problema, ma neanche tanto, democratica. Un organo di questo tipo non può essere bloccato dalla zecca appiccicata al collo. Per cui la Corte dei Conti, quello che può fare è semplicemente rilevare l'illegittimità. La Corte dei Conti deve registrare l'atto, che dopo la registrazione va in Gazzetta Ufficiale, solo dopo la registrazione. Quello che la Corte dei Conti può fare è di rifiutare la registrazione. Dice al governo, mi dispiace, io non registro, ma il governo può imporglielo, può chiedergli la registrazione con riserva, e allora la Corte dei Conti è tenuta a registrare l'atto, per cui sbloccare l'atto, registra la riserva, annota la riserva e la comunica al Parlamento. Per cui il Parlamento è costantemente informato di tutti gli atti che il governo ha fatto e che la Corte ha eccepito. Tutti i rilievi della Corte dei Conti non hanno il potere di bloccare il governo. Se il governo vuole cambiare l'atto è gradito, se non vuole cambiare l'atto chiede la registrazione con riserva e lo comunica al Parlamento. Il che vuol dire che il nostro sistema costituzionale ha provveduto a un sistema di controlli estremamente efficace. Sta al Parlamento a fare il suo dovere. Siccome il Parlamento, il governo, ha la maggioranza, voi capite che questa capacità di controllo dipende da quanto il Parlamento è staccato dal governo, da quanto è più sensibile alle logiche dei ruoli istituzionali di quanto lo sia le logiche dello schieramento politico. E siccome in Italia i ruoli istituzionali, basta aprire la televisione e sentire 3 minuti e richiuderla, si sa che non sono molto sentiti, questo controllo non funziona. Il Parlamento molte volte è irritato dalle comunicazioni e delle relazioni della Corte dei Conti, che è il suo strumento. È come essere irritato dalle proprie analisi del sangue. Analisi del sangue, sempre dammi cattive notizie. Non è una cosa intelligente, ma è la scarsa intelligenza, l'intelligenza che fa funzionare male il nostro sistema. Di conseguenza vogliono cambiare il sistema, gli intelligenti. le riforme costituzionali nascono da questa pretesa non di far funzionare dei meccanismi ben progettati, mettendoci il giusto olio, ma di cambiare i meccanismi, che forse non è una cosa molto intelligente. Tutto diverso è il sistema dei decreti ministeriali, perché il ministro è un organo monocratico, mentre il governo è un organo complesso. Essendo un organo monocratico, non c'è una fase procedurale per cui il ministro fa una proposta a se stesso, poi fa un giro del tavolo, delibera, poi fa un altro giro del tavolo e emana. Il ministro emana il decreto direttamente, non c'è un procedimento, salvo che prima di emanare il decreto deve comunicarlo al Presidente del Consiglio, il quale può avvalersi della facoltà prevista dalla legge 400 di chiedere la sospensione dell'emanazione e provocare una delibera del Consiglio dei Ministri. Per cui ancora una volta i meccanismi ci sarebbero: il ministro, prima di fare un regolamento suo, lo deve comunicare e lo comunica al Presidente, il quale, se ne ha l'autorità politica, perché il potere giuridico ce l'ha, può dirgli no, aspetta. Lo porta in Consiglio dei Ministri e spiega al Consiglio dei Ministri perché quell'atto non gli piace, e il Consiglio dei Ministri lo può bloccare. Se nessuno lo blocca, il ministro emana il decreto. Prima deve sentire il Consiglio di Stato, anche qui c'è di conseguenza un parere obbligatorio, e poi va alla Corte dei Conti. Vedete che qualche controllo c'è anche lì. Il ministro, prima di emanarlo, deve sentire il Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato dice no, o lo cambia, o comunque motiva perché va oltre il parere del Consiglio di Stato, dopodiché lo manda alla Corte dei Conti per il visto. Come si distinguono? Tutti gli atti del governo sono decreti. I regolamenti governativi sono decreti del Presidente della Repubblica, DPR, perché sono emanati dal Presidente della Repubblica. I regolamenti ministeriali sono dei DM, decreti ministeriali, perché sono emanati dal signor Ministro. Questa è una questione di nomenclatura, fa parte della forma, no? C'è un organo, il governo da un lato, il ministro dall'altro, una procedura, parere, controllo, eccetera, e un nomen iuris, PDR, DM. È chiaro fin qua? Ora parliamo dei contenuti del regolamenti e in particolare della loro tipologia. Anche questo è disciplinato dall'articolo 17 della legge 400. È importante capire questa cosa della tipologia, io ve la semplifico un po', ma la voglio approfondire sull'aspetto più equivoco. Dice l'articolo 17. Che con il procedimento dei regolamenti governativi possono essere emanati regolamenti per disciplinare A. l'esecuzione delle leggi. E vi leggo cosa dice. L'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. B. L'attuazione. Delle leggi. L'attuazione, dice l'attuazione, è l'integrazione delle leggi e degli atti con forza di legge, dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. E poi C. Le materie in cui manchi la disciplina legislativa sono i cosiddetti regolamenti indipendenti. Questo vi devo un po' spiegare, questo è un punto di particolare importanza. Allora, ed è di particolare importanza soprattutto leggerlo in relazione al problema della riserva di legge. Quello che va capito è la distinzione tra esecuzione e attuazione. Distinzione che nel linguaggio usuale non è percepita. E qui invece costruita come la base per distinguere due poteri regolamentari molto diversi. Per questo vi ve lo segno, perché quando decido di bocciare qualcuno, gli chiedo la tipologia dei regolamenti e so che lo boccio, sappiatelo. Quando vi chiederò i regolamenti dell'esecutivo, la tipologia, incominciate a alzarvi. Perché è una specie di saluto, come dire, un addio lento, il bicchiere della staffa più esattamente. Perché? Perché lo studente, diciamo carinamente, disattento, gli scrive esecuzione e attuazione e dice vabbè, passiamo alla pagina dopo, perché mi pare chiaro, ma infatti non è affatto chiaro, anche perché l'uso linguistico normale non è così. Allora, qual è il problema? Stiamo parlando di funzioni del potere esecutivo, funzioni normative del potere esecutivo. E perché il potere esecutivo si chiama esecutivo? Semplice, banale, perché esegue le leggi. Certo, perché esegue le leggi? Questo vuol dire che il governo ha l'obbligo di eseguire le leggi, non solo il potere di eseguire le leggi, ma anche l'obbligo di eseguire le leggi. L'esecuzione delle leggi è il suo mestiere. L'esecuzione delle leggi non è soltanto l'applicazione della legge al caso concreto, ma può comportare anche una organizzazione, una emanazione di norme. La legge dice la Guardia di Finanza può venire a ispezionare il vostro ufficio. Benissimo. C'è una riserva assoluta di legge, libertà di domicilio. Si estendono le garanzie della libertà personale. La libertà personale, la legge deve dire, per esempio, i casi, i modi in cui si arrestano le persone. Perfetto. Tutto semplice? No, non è tutto semplice, perché la mattina alle 5, quando di solito arrivano i carabinieri a casa vostra, suona il campanello, non è che uno sia pronto dicendo adesso vi aspetto, va intontito, apre la porta e si trova di fronte un tizio che dice carabinieri. Bene? È la legge che dice che cosa deve fare il carabiniere. Il carabiniere ti dà fuori una cosa e dice questo è il mandato di perquisizione. Ok, è casi e modi previsti dalla legge. Ma come si veste il carabiniere? Che documenti deve dimostrare? A che ora può arrivare e a che ora non può arrivare? Cosa deve dichiararvi per vostra garanzia? Queste cose qui non sono stabilite dalla legge e neanche dalle barzellette sui carabinieri, che sarebbero soft law, come si diceva ieri al seminario. Sono stabilite da un regolamento. da norme regolamentari, necessariamente. Io faccio sempre l'esempio, ve l'ho già raccontato, le bande chiodate nei posti di blocco. La gente è morta per le bande chiodate nei posti di blocco. Il giorno che hanno rapito Moro, l'Italia era invasa da posti di blocco messi dopo la curva. Messi dopo la curva, perché ovviamente se hai messi prima la curva la gente dice mi fermo il bar. No? Messi dopo la curva, per cui tornando da sciare, come allora capitava piuttosto spesso, me ne sono trovato una dopo la curva sulla neve e vi assicuro che mi sono schiantato, è solo perché ho avuto sangue freddo, ma c'è gente che si è schizzata su questa cosa. Morti. Chi è che stabilisce come si fa un posto di blocco? La legge? Ma scherziamo? Il Parlamento non si metterà a discutere quanti chiodi deve avere la banda chiodata? E se uno vi ferma la notte con il mitra e la mascherina dei NAS, voi cosa sapete che sia che è uno dei NAS e non uno della Sacra Corona Unita? È una frazione di secondo, voi dovete saperlo, se investirlo e scappare o fermarvi e dire sì signore, documenti. E voi scherzate, ma c'è gente che c'è morta in centro di Roma. Eravamo pieni di terroristi, i terroristi erano uguali ai poliziotti. Perché erano uguali? Perché i poliziotti si vestivano come terroristi per infiltrarsi. I terroristi li chiamavano subito. Poi dicevano, ha puntato, sì signore, li sgamavano immediatamente. I poveri cristi invece non li sgamavano affatto, erano uguali, tutti col passamontagna, con la paletta finta e così via. Allora, queste cose sono cose di un'importanza assoluta, assoluta, non sono scemenze, capite? Il fatto che per fare un posto di blocco bisogna avere dei simboli di identificazione, delle regole di prudenza. E queste sono stabilite dal regolamento. Se il governo dice io non lo faccio, viene meno sul dovere. Viene meno sul dovere. Il Parlamento può anche dirgli, fargli un'interrogazione e dire scusa, perché non provvedi a regolare queste cose in modo che la gente non abbia esitazioni quando c'è un posto di blocco? E che cosa gli sta chiedendo? Di fare un regolamento. Allora vedete, la cosa importante è che questi regolamenti, la legge 17 non li mette in relazione a leggi che li prevedono, li mette in assoluto come un potere proprio dell'esecutivo, un potere dovere dell'esecutivo. E, notate, non c'è nessun riferimento alla riserva di legge. Molto contestato dai costituzionalisti questa cosa, ma i costituzionalisti che contestano questa cosa vivono in un mondo astratto. Perché nel mondo concreto c'è bisogno anche di regolamenti. Guardate che i regolamenti non sono atti che comprimono le nostre libertà, il più delle volte sono atti che danno garanzie a noi, perché pongono regole generali astratte che limitano la discrezionalità della polizia. Capite? Allora, il regolamento che dice ai carabinieri come arrivare a perquisire casa vostra, è un regolamento che è a garanzia vostra, perché dà regole ancora generali e astratte che riducono la discrezionalità del poliziotto che irrompe a casa vostra. E che non è male che sia legato da ulteriori regole. E allora questi regolamenti possono essere emanati anche dove ci sia riserva di legge e anche dove ci sia riserva assoluta di legge. Diciamo che sono emanati per certificare la cosa quando sono di stretta esecuzione. Cosa vuol dire di stretta esecuzione? Vuol dire che questi regolamenti devono limitarsi a eseguire la legge e non a integrarne la fattispecie. La differenza è apparentemente sottile, ma invece è fondamentale. E segna il distacco tra l'attuazione e l'integrazione. Allora, i regolamenti di attuazione e integrazione sono regolamenti che sono costruiti appositamente per integrare la fattispecie legislativa. Infatti l'articolo 17 lettera B parla di norme di principio, la legge detta norme di principio, riserva relative. La riserva relativa dice la legge deve fissare i principi, il regolamento può dare l'attuazione. Questo vuol dire che la fattispecie normativa, ossia la descrizione astratta del comportamento previsto dalla legge, non è interamente disciplinato dalla legge, ma è disciplinato nei principi della legge, è integrato e attuato dal regolamento. Se uno vuole capire qual è il comportamento previsto dalla legge, deve leggere insieme la legge e il regolamento. Li deve leggere insieme, perché uno stabilisce i principi e l'altro dettaglio. I principi possono essere più o meno vaghi e il dettaglio più o meno ampio. Ma è lì la differenza. Perché il regolamento di esecuzione, invece, non può integrare la fattispecie. Non può dire nulla sulla fattispecie. La fattispecie deve essere autoapplicativa. Capite? Il regolamento semplicemente si limita a dare gli strumenti di operatività. Ecco, gli strumenti di operatività è un'espressione che può dire bene, in un linguaggio un po' sociologico, che cosa servono. Deve rendere la fattispecie operativa, deve dire quale ufficio, deve dire con quali procedure ordinarie e così via. Organizza l'amministrazione, organizza l'esecuzione della legge. Diciamo che i regolamenti d'esecuzione organizzano l'esecuzione della legge, cioè organizzano la sua operatività, ma non toccano la fattispecie normativa. Non possono, la perquisizione è prevista in casi di gravi indizi. Il regolamento non potrebbe specificare quali sono questi indizi, non lo può fare, perché sarebbe un modo per integrare la fattispecie. Sarà il giudice a valutare se ci sono gravi indizi oppure no. Non lo può fare il regolamento. Il regolamento può dire a che ora si va e con quali documenti in mano. Cioè rende operativa l'esecuzione della legge. Per cui i regolamenti di stretta esecuzione sono ammessi dove c'è riserva assoluta, perché la riserva assoluta copre la fattispecie. Mentre qui si sta parlando del dovere del governo di eseguire le leggi. I regolamenti di attuazione, invece, sono regolamenti che servono per integrare la disposizione di principio, per cui possono essere emanati dove ci sono riserve relative, non certo dove ci sono riserve assolute di legge. La figura mitologica, quasi mitologica, poi mica tanto mitologica, dei regolamenti indipendenti è legata a quei casi in cui c'è assenza di legge. Sono materie non disciplinate. Materie su cui non c'è una disciplina legislativa. E su questo si potrebbe parlare, discutere, studiare per settimane, perché esistono materie non coperte da leggi. Vedete, uno dei presupposti da cui muove il giurista è che tendenzialmente l'ordinamento sia completo, che cioè non ci sia nessun caso umano che non sia suscettibile di essere risolto in base a una regola giuridica. Non perché noi si creda che la legge preveda tutto, no, ma per il semplice fatto che dove non c'è una previsione di legge espressa, o una previsione di legge che può essere desunta per via di interpretazione, o una disposizione, una norma di legge che può essere desunta in via analogica per un'altra disciplina, lì c'è una norma, come dire, residuale, che è la norma della libertà. Non ti dicono come devi vestirti? Questo non vuol dire che c'è una lacuna del diritto, vuol dire che tu ti vesti come cavolo vuoi. E c'è una norma giuridica che garantisce la tua autonomia. Per cui non può intervenire da un regolamento che dicendo siccome non c'è una regolamentazione adesso io faccio un regolamento indipendente, perché la norma c'è ed è una norma di libertà. Allora capite, gli spazi in cui si può muovere un regolamento indipendente sono spazi di difficile predefinizione, ma ci sono. Vi facevo l'esempio della navigazione col surf. Prima testa di bimbo tagliata dalla chiglietta del surf, il governo ha fatto un regolamento, perché non c'era un regolamento applicabile. Non si poteva applicare regolamentazione sulla navigazione dei natanti, no? Caricare il surf di salvagenti, bandierine, razzi, salvagente con tutti i 30 metri di cima, insomma. Non si poteva fare. Allora si è fatto un regolamento che andava a coprire un fattispecie molto ridotte, che era priva di normazione, ma applicando sostanzialmente dei principi che stavano da qualche parte nella legislazione. I regolamenti indipendenti ci sono, alcuni sono anche importanti, certo che sono ovviamente relativamente indipendenti, perché non è che siccome manca la legge il governo può fare quello che vuole, perché il mondo del diritto è onnicomprensivo, deve fare i conti con tutti i principi, compreso il principio di libertà degli individui. Dovrei parlarvi ancora dei regolamenti delegati, ma è mezzogiorno 2005, il prefetto aspetta, e pazienza, vi ho studiato sul libro. Ci vediamo la prossima settimana.